Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Siamo tornati anche questa settimana, inizia una nuova puntata di Doppio Misto, Roberto Rubio al microfono con Fabio Frongia.
Ciao Roby, ciao a tutti.
E con il buon Davide Cabras che ha fortunatamente messo da parte il cappellino, quest'oggi mostra tutta la sua folta chioma dall'altra parte del vetro, informissima anche perché il Cagliari è tornato a vincere, no?
Buonasera, buonasera a tutti, effettivamente non fare il pronostico alla fine ha portato bene.
Di nuovo.
Il cappellino ha portato bene.
Il cappellino di Davide ha portato... Bene, Cagliari che ha vinto di misura, Fabio?
Insomma, un grande Cagliari, nessuno credo se l'aspettava davvero così, come si può dire, travolgente, pimpante, veramente incredibile spiegare questa vittoria sul Brescia. A me riesce francamente difficile.
Ci proveremo a spiegarlo perché io una chiave di lettura te l'andrò a proporre più avanti. Però quest'oggi puntata dedicata anche al nostro ospite che è venuto a trovarci in studio, fresco campione regionale del campionato di Serie C Silver, Nicola Elia del Sustentu Sestu. Buonasera Nicola.
Buonasera a voi.
Tanto basket oggi. Chiacchiereremo con Nicola Elia che è insomma da tanti anni protagonista sui parquet del basket nazionale. Soprattutto parleremo dell'impresa del Sustentu, parleremo anche delle prospettive dei pirati nella fase nazionale che scatterà il 1 maggio, insomma ci sarà tempo di parlare. Prima però ci dedichiamo al Cagliari perché è una puntata importante questa, arriviamo dopo la partita di Brescia, di Cagliari-Brescia, insomma ne abbiamo accennato in precedenza, però siamo già giornata di vigilia con l'impegno di domani in casa del Como e un'altra partita che può avvicinare ulteriormente il Cagliari all'obiettivo della Serie A.
Sì, non si potrà ancora festeggiare anche vincendo e anche qualora le avversarie dovessero cadere nei vari campi, diciamo anche che c'è l'anticipo, c'è Zena Crotone, quindi bisognerà guardare con attenzione, anche perché Cagliari poi può guardare al primo posto, visto che il Crotone ha rallentato nel turno precedente. Rastelli oggi in conferenza stampa ha detto non pensiamo al primo posto, pensiamo a fare quei 2-3 punti che servono per prenderci la Serie A. Sì, un Cagliari che ha ritrovato il sorriso, anche diversi giocatori che sono tornati col botto, penso a Capuano per esempio. E c'è da capire quelle che saranno le scelte di formazione per il Como, perché Farias e João Pedro, protagonisti sabato, sono squalificati, quindi chi giocherà trequartista?
Possibile cambio di modulo con il 4-4-2?
Diciamo che non si giocherà con la difesa a 3, lo ha detto Rastelli, quindi 4-3-1-2 oppure 4-4-2, però esterni non ce ne sono, quindi io propenderei per un 4-3-1-2 con un trequartista adattato.
Io sono curioso anche di coinvolgere Nicola sul tema Cagliari, tifoso del Cagliari e ho scoperto poco fa anche ex calciatore del Cagliari fino ai giovanissimi, no Nicola?
Esatto. Poi... molti diranno che ho fatto la scelta sbagliata, però non si saprà mai questo.
No, hai fatto la scelta giusta dedicandoti alla pallacanestro. Come vedi insomma la stagione del Cagliari? Stiamo chiedendo troppo a Rastelli secondo te, oppure il Cagliari deve vincerlo questo campionato? Non basta essere promossi.
Ma io penso che il Cagliari debba sempre provare a vincere un campionato che l'ha vista protagonista per tantissimi anni, perché abbiamo fatto su e giù parecchie volte purtroppo. È chiaro che con la rosa che ha a disposizione deve provare a vincere, però non deve essere questa un'ossessione assoluta, perché l'obiettivo principale è andare in Serie A, quindi adesso manca poco all'obiettivo principale, quindi stare lì a fare processi c'è tempo. Tra un mese e mezzo, quando finirà il campionato, se proprio Rastelli non andrà bene verrà cambiato, però io adesso li lascerei tranquilli di lavorare e provare a portare fieno in cascina sino alla fine.
Ha un'opinione un po' diversa rispetto alla nostra Nicola, ma un'opinione
giusto
da sportivo
esatto. Tutti gli sportivi che abbiamo interpellato
tutti danno questa chiave di lettura, sia allenatori che giocatori, ma direi è normale, insomma deformazione professionale potremmo chiamarla così. Io, se sei d'accordo Fabio, andrei a sentire il primo contributo audio della conferenza stampa di Massimo Rastelli.
Questo tipo di prestazione me l'aspetto sempre dalla mia squadra, perché siamo qui per lavorare, lavoriamo duramente e quindi in campo non ci grattiamo la pancia, e quindi per me non c'è nessun senso di rivalsa, perché io conosco questo mondo, so come vanno le cose e ho sempre accettato le critiche e soprattutto mi danno ulteriore determinazione e motivazione per fare sempre meglio, perché si può sempre migliorare. Si sbaglia, perché solo chi non fa non sbaglia, però lo si fa sempre per il bene comune, quindi è quello di vincere le gare innanzitutto e di portare il Cagliari in Serie A. E quindi mi auguro che la squadra da questa prestazione ritrovi quella linfa vitale per poter fare un grande finale di stagione. Non puoi sottovalutare nessuno, ma ti posso assicurare che è stato sempre quello che ho cercato di inculcare ai miei ragazzi dal primo giorno di ritiro, facendogli capire cos'era questa categoria, cos'era la Serie B, dove tutte le partite vanno affrontate nella miglior maniera, dove nessun risultato è scontato, dove qualsiasi squadra ti può mettere in difficoltà e ti può battere. Questo ha detto la Serie B quest'anno, lo dirà fino alla fine e l'ha detto negli anni passati.
Come piace dire a noi, Roby, conferenza da 0-0, dai.
Sì, reti inviolate, una conferenza stampa da Seminello. Stavamo parlando prima, insomma, della vittoria del Cagliari sul Brescia. Torniamo un attimino sull'argomento, sul post partita.
Sono curioso, diciamo, della tua teoria, dai.
Allora, secondo me la teoria, la chiave di lettura che si può dare di questa vittoria così larga è la seguente. Non è neanche complicatissima, se vogliamo. Il Cagliari voleva vendicare, tra virgolette, sportivamente, sul campo, ciò che è successo nella partita d'andata, 4-0 subito, e soprattutto l'infortunio di De Sena. In un contesto di questo tipo, secondo me, i giocatori del Cagliari hanno dato quel qualcosina in più, si sono lasciati magari alle spalle alcune diatribe interne, qualche strascico un po' polemico all'interno dello spogliatoio, hanno deciso di sacrificare tutto per vendicare sportivamente, tra virgolette, il capitano Daniele De Sena, ed ecco che è nata questa vittoria così larga. Tra l'altro, a mia memoria, il Cagliari non aveva mai oltrepassati 5 gol segnati in una partita. Bisogna tornare agli anni 60, probabilmente. Sì. E secondo me la chiave di lettura può essere questa: una partita forse un po' fuori contesto. È chiaro che la partita contro il Como di domani ci potrà dare già dei segnali importanti in questo senso. Capiremo se è stato solo un caso oppure se veramente il Cagliari ha trovato un'inversione di rotta giusta.
Secondo me, insomma, innanzitutto sono d'accordo con te. Secondo me poi è una vittoria che conferma come le critiche delle ultime settimane fossero giuste, nel senso che il Cagliari ha dimostrato di poter
giocare
fare
bene,
un certo tipo di prestazioni, quindi criticarlo per le prestazioni che stava facendo secondo me era giusto, proprio alla luce del potenziale che è stato espresso sabato.
Tanti non sono d'accordo con noi, ma ce ne siamo già fatti una ragione da un pezzo. Io direi di andare a sentire anche cosa ha detto di altro, insomma, Rastelli in vista di Como Cagliari.
Credo che la gara di sabato ci abbia regalato grandissime emozioni. Per la prestazione, per lo spettacolo che hanno offerto i ragazzi in campo e soprattutto per le emozioni che ci sono state poi a fine partita. E mi auguro che questa immagine ci accompagni in ogni gara casalinga da qua alla fine, prima insomma di quello che dovrebbe essere poi il risultato finale. L'ultima cosa che mi aspetto è che ci sia, ripeto, come ho detto prima, un passo indietro. Adesso dobbiamo solo andare avanti. La prestazione di sabato ci deve dare solo forza, fiducia, consapevolezza, anche degli errori che abbiamo commesso in passato che ci hanno permesso poi di perdere tante gare nell'ultimo periodo. Quindi la gara di sabato ci deve solo dare, e mi auguro che i ragazzi abbiano, come ho detto prima, riacquistato quella fiducia che avevamo un po' perso nelle ultime settimane. Guarda, ci siamo prefissati un obiettivo, che è quello, credo, più imminente, più importante, più alla nostra portata, quello di andare in Serie A. Quindi adesso noi dobbiamo raggiungere la matematica quota che ci permette l'anno prossimo di andare a giocare in Serie A. Dopo vediamo quante partite mancano e ci porremmo un altro obiettivo.
Roby, ti stuzzico anche per legarci poi all'aspetto baschettaro che affronteremo nella seconda e terza parte. Non è che a Cagliari c'è stato un po' di dinamite, tra virgolette, perché il fatto di aver criticato e poi arriva una vittoria, tutti a dire: ah, adesso cosa dite voi? Mi sembra la stessa cosa che succedeva con la Dinamo.
Esatto,
no?
Un meccanismo tipico nell'opinione pubblica che ruota attorno alla Dinamo Sassari. Io starei un po' più cauto a vedere, insomma, quello che succede a lungo termine, e soprattutto una vittoria, seppur larga, bella, meritata come quella di sabato, non ci deve far dimenticare ciò che è successo anche prima. Il Cagliari arrivava da una sconfitta sul campo dell'Ascoli. Mi sembra poco, nonostante l'ampiezza di questa vittoria, per cancellare quanto avevamo visto nelle ultime settimane. settimane, il giudizio complessivo deve tener conto un pochino di tutto.
Del resto venerdì lo avevi detto proprio nella parte dedicata al Cagliari, anche se il Cagliari vincesse tutte le partite da qui alla fine, comunque la riflessione su Rastelli e sul progetto per la Serie A andrebbe fatta.
Io ho fatto questa valutazione, so che in tanti non sono d'accordo, e va bene, insomma vedremo un pochino come si metteranno le cose da qui al termine della stagione. Ci saranno sicuramente ancora tanti spunti. Io direi di chiudere qui la prima parte di Doppio Misto, così insomma nella seconda e terza parte avremo più spazio per chiacchierare con Nicola Elia. Tanto basket ancora su Doppio Misto. These hoes out here about the bucks. These fools out here afraid to bust. I have no fear, afraid of what. And with my peers, I'm coming up. Fools talk real loud, but don't run up. When we come through, they run and duck. We still right here, so what the fuck?
Nigga, I'm tired of these niggas barking that shit, talking the shit from the concrete, but ain't chalking the shit. In videos, in a bitch pose, in a throwback, holding a gat, ain't gon' bust, I know that. It's a dub SC thing, dub C brain. And we don't fuck with niggas in khaki G strings. Fuck moving, I'm clearing the crowd. It's that who banking bandana, grim and lemon now, the original.
Evacuate the building, bitch, here come a plane. No, it's the mad ass West Side Connect gang. And fuck what you claim, nigga, this who bang. With enough game to drive a square bitch insane. And we number one gunners, no, we ain't stunners. It's real with us, homie killers and drug runners. And Mac be the D-Boy and the H2 Hummer. Looking hotter than a motherfucking L.A. summer. Let's go.
This game right here is rough as fuck. These hoes out here about the bucks. These fools out here afraid to bust. I have no fear, afraid of what. And with my peers, I'm coming up. Fools talk real loud, but don't run up. When we come through, they run and duck. We still right here, so
what the fuck is Ice Cube talking about? That's how you get these nuts parked in your mouth. West Side Ride, bitch, the same old shit. I don't conversate with pussy, I ain't gon' get. I don't holler at these hoes that sing like Ashanti. Body like Beyonce, face like Andre. Bitch, you kinda strange, but I'm rich, so my entree got to be Bombay.
Have you seen us?
Nah.
Haters can't see us.
Connect gang, we the G's, nigga. Countless cars and countless charges. Street niggas making blunts out of Cuban cigars. Big body leaners, hypnotic body leaders. What a black of holes on us, cause a chronic is a greenness. And to my niggas incarcerated and on.
Seconda parte di Doppio Misto. Abbiamo presentato l'impegno di domani del Cagliari sul campo del Como, una partita che potrebbe avvicinare, come abbiamo detto prima, insomma, ulteriormente il Cagliari alla promozione in Serie A. Ormai manca davvero pochissimo, una formalità praticamente. E adesso ci concentriamo, direi, sul nostro ospite Nicola Elia. Come ha detto in apertura, si è laureato ieri campione regionale assieme al Sustentu Sestu, battuta l'Esperia nella decisiva gara 3, 73-66 il punteggio finale. Nicola, insomma, tu sei giocatore di lunga esperienza, però immagino sia sempre un'emozione conquistare un titolo.
È un bel modo di dire sei vecchio, lo potevi dire
tranquillamente,
non mi offendevo.
Cercato di essere il più gentile possibile.
No, certo, è sempre una soddisfazione, perché poi ogni stagione ha una storia particolare. Questa magari sono stagioni dove non hai sicuramente delle alte retribuzioni, quindi lo fai come professionista, ma lo devi fare comunque mentalmente come un professionista, anche se non c'è l'aspetto economico. Però è chiaro che diminuiscono i soldi, ma i sacrifici sono sempre di più.
Sì.
Quindi lo si fa solo per passione, altrimenti come fa uno a 40 anni così stupido da avere sempre meno tempo libero e dedicarlo a questa che è una passione infinita per il basket?
Io credo.
Non so quanto duri ancora, però perché la stanchezza comincia a farsi sentire, però va.
Io credo che la fotografia più bella, una almeno delle più belle della stagione, sia l'abbraccio tra te e tuo padre a fine partita. Tuo padre che credo ti abbia visto vincere campionati, partite ben più importanti probabilmente di quella di ieri, eppure eravate tutti e due commossi lì ad abbracciarvi a bordo campo. È stato emozionante anche per chi era lì attorno e l'ha vissuto, insomma.
Beh, assolutamente. Poi per me mio padre è una figura molto particolare, c'è un... È proprio una questione di vita, un punto di riferimento anche per la mia vita sportiva, sia per l'educazione come persona che mi ha fatto diventare uomo, ma anche come educazione sportiva. Mio padre mi ha detto bravo un paio di volte a voce, però nei suoi occhi io lo leggevo sempre la soddisfazione. No, neanche ieri me l'ha detto, però è come se l'avesse fatto.
Perché... Attenzione, perché c'è ancora la fase nazionale, magari siamo ancora in tempo.
Esatto, no, quella, la vena polemica l'ha persa papà, perché un tempo magari facevi 30 punti, vincevi la partita, potevi fare meglio. Adesso è un po' meno polemico, perché ha meno energia, quindi...
Si è addolcito.
Sì.
Possiamo raccontare anche un altro aneddoto interessante, perché tu, insomma, sei arrivato qui in studio, reduce da una giornata lavorativa, perché questa, insomma, è la realtà dei giocatori che affrontano il campionato sardo di Serie C.
Fortunatamente sì.
Tra l'altro tu lavori con due giocatori che erano dall'altra parte del campo ieri, Jonathan Putignano, Maurizio Pedrazzini, esatto. Che sarebbe, mi dicevi prima, il tuo capo.
Assolutamente.
Allora raccontaci qual era il clima stamattina quando siete arrivati in ufficio.
No, il clima è sempre abbastanza disteso, perché loro sono super sportivi. Amano la competizione come l'amo io, però non... Sì, ogni tanto ci facciamo qualche sfottò, però non mai più di tanto, perché siamo... sono questioni delicate. Noi ci teniamo al basket in maniera viscerale, quindi lo sfottò dura anche d'estate, perché anche quelle partite che contano molto di meno, per noi contano ugualmente. Quindi finisce sì con la birra, ma sono botte da orbi.
La frontuleggio è sempre in agguato, insomma.
Esatto.
Salutiamo ovviamente sia Maurizio che Johnny, se ci stanno ascoltando, sono due grandissimi. Io ti vado a stuzzicare anche su un altro tema. I due protagonisti principali alla fine di questa serie siete stati tu da una parte e dall'altra parte Maurizio Pedrazzini. C'è un che di romantico nel fatto che siano un giocatore di 40 e uno di 46 a decidere i campionati, però dall'altra parte sinceramente ci piacerebbe anche raccontare qualche giovane che decide davvero queste partite, come forse un po' le decidevate anche voi quando eravate agli esordi a 18, 19, 20 anni, anche in realtà B1, insomma, categorie un po' più importanti. Cosa ci manca davvero per trovare quel qualcosa in più a livello di talenti?
Guarda, il discorso è molto complicato, anche perché io penso che quello che manchi adesso al basket sardo sia il confronto, che magari un tempo si aveva molto di più. Quando io ero qua ancora a giocare in Sardegna, c'erano quattro squadre che facevano la B2, c'erano tre squadre che facevano la C1, ma la facevano in modo ambizioso, c'erano squadre che facevano la Serie A, una la B1, quindi c'era tanta possibilità di mettersi alla prova anche con fattori esterni che purtroppo non hai se fai un campionato regionale, e questo li manca. Sicuramente non sono pronti ancora i ragazzi per fare questo salto, e questo è un'altra cosa su cui si deve lavorare. Si sente dire sempre lavorare sui settori giovanili, tutto verissimo, però sono cose molto ma molto più complicate di quanto sembrano a parole.
Sì, assolutamente. Poi c'è anche una componente forse caratteriale. Io una volta parlavo con Emanuele Schiffini, che conosci molto bene, è stato tuo compagno di squadra e avversario in mille battaglie sportive, e mi raccontava insomma che quando voi eravate ragazzi c'era una fame di arrivare, di esordire in prima squadra, era un obiettivo che veramente arrivava prima di qualunque cosa. Adesso forse si nota un po' meno, ma sono cambiati i tempi, è cambiato il mondo, non solo il basket, per cui forse è anche inevitabile.
Certo, prima se volevi stare al gioco dovevi per forza fare 2 miliardi di sacrifici, perché gli altri erano sempre più avanti di te, e se tu eri giovane a loro non importava tantissimo, non c'era la regola degli under, se valevi eri in campo, altrimenti niente. Quindi questo era una cosa che ti portava a migliorare per forza, perché altrimenti non raggiungevi nessun obiettivo. Però è anche vero che quegli anni, io ricordo tanto gli anni in cui ho giocato meno, che era la B1, dove Pedro aveva 25 anni, c'erano tantissimi sardi, c'era Edoardo Peretti, c'era Simone Velluti, insomma era una squadra fatta in B1 per salire in A2, cioè per salire, abbiamo fatto i playoff per salire in A2, fatta quasi esclusivamente di giocatori cagliaritani, e quello poteva essere un punto di partenza, e purtroppo invece è stato un punto d'arrivo per il basket sardo, perché Cagliari è fallita l'anno dopo praticamente.
Molti di voi sono stati costretti poi a emigrare per giocare a un certo livello. Tu sei tornato 2 anni fa dopo un lunghissimo pellegrinaggio in giro per l'Italia, Roseto, insomma tantissime piazze, Giulianova, Brindisi, davvero tantissime piazze. Prima insomma di parlare, anche lo faremo anche nella terza parte, della tua carriera, vorrei tornare un attimino su questa stagione. Ti chiedo, è stato insomma, si è conclusa l'annata con un trionfo che è insomma, qualcuno diceva annunciato, però ci sono stati dei momenti di difficoltà nel corso della stagione, soprattutto nel finale di regular season. Io ti chiedo, quando magari c'è stato un momento, magari anche nelle difficoltà, in cui hai capito che si sarebbe arrivati fino in fondo?
Ma capito che si arrivava fino in fondo solo ieri. Perché comunque sia, è stata una stagione che sembrava abbastanza tranquilla, ma non lo è stata. Forse sembrava perché siamo stati in testa dall'inizio alla fine, non abbiamo mai lasciato la prima posizione, abbiamo vinto il primo turno di playoff 2-0, il secondo uguale. Chi la vede dall'esterno e la vive in maniera distaccata poteva pensare fosse una cosa annunciata, invece non è stato così. Noi abbiamo iniziato tra mille perplessità, perché comunque sia nello starting five doveva esserci Fabio Villani. Lui non c'è stato. All'inizio dell'anno ha subito un infortunio, poi si è prolungato perché ne ha subito un altro. Siamo ricorsi, ci ha dato una mano Gigi Cabriolu, che è comunque un ragazzo di 16 anni che ha dimostrato una maturità.
Quante pappine gli hai tirato durante l'anno? Riusciamo a fare una stima almeno approssimativa?
Tantissime, ma d'orgoglio. D'orgoglio? Cioè, veramente d'orgoglio, perché è un ragazzo che si fa voler bene, ha voglia di lavorare e penso che abbia fatto la scelta giusta a venire da noi, perché giocava 20 minuti di media in una squadra che è arrivata prima in classifica, non è da poco. È un ragazzo di 16 anni che veramente ha dei numeri che difficilmente mi è capitato di vedere.
Se c'è un talento sardo nel cagliaritano, soprattutto, che può essere all'altezza dei nomi che hai fatto in precedenza, Peretti, Velluti, insomma, se ce n'è uno, secondo me, può essere Gigi Cabriolu, se prosegue nel solco giusto, e credo che le tue pappine, insomma, lo aiuteranno a continuare sui...
Sono pappine d'amore.
Pappine d'amore, e anche meritate in molti casi. Io direi, Fabio, non so se hai qualche curiosità.
Sì,
anche tu,
solo
per
una, Nicola. Che posto occupa la gioia di ieri, insomma, di questa vittoria nella tua carriera? Insomma, abbiamo percorso le tappe, visto che hai esordito dicendo appunto una vittoria che arriva a 40 anni, eccetera eccetera, dove la metti?
La metto che è la mia prima vittoria in Sardegna, facciamo così. A 40 anni ha un effetto completamente diverso. Prima vivevo il basket in maniera viscerale, non che adesso non lo faccia, però era una questione di vita o di morte. Mi allenavo 2-3 volte al giorno, quindi per 24 ore tu pensavi basket, respiravi basket, non potevi farne a meno, eri dentro sempre, uscivi, andavi a bere un caffè, si parlava di basket. Quindi adesso è un po' difficile perché è diventato un hobby, però la gioia è sempre abbastanza grande, perché comunque sia è sempre un confronto, che senti, sia Serie C.
Un'ultima cosa prima poi andiamo in pausa, invece tutto il clima che si è vissuto bellissimo, che abbiamo raccontato anche con Roberto in diretta, ti ha in qualche modo toccato, nel senso, oppure visto che appunto hai vissuto tante battaglie in tanti contesti, tutto normale, cioè la pressione c'è stata, il clima cagliaritano insomma vi ha dato un pochino di elettricità?
Assolutamente sì, è una cosa diversa come tutte del resto, però ti dico che il clima che si respira da noi nelle partite in casa è sempre abbastanza disteso, gioviale. Vedi molti ragazzini che magari a 20 anni, 25 anni non era quello il mio primo interesse, era andare lì, vincere la partita, sì, se c'era il tifo meglio. Adesso è un po' diverso, vado a vedere aspetti che magari sono più umani, l'avvicinamento dei bambini al basket, l'avvicinamento di gente che non ha mai visto una partita e incomincia ad appassionarsi, la correttezza che magari prima andava a discapito del risultato perché magari vedevi qualche cosa di mestiere in più, invece adesso vedi la purezza magari del gioco, riesci a vedere il rispetto tra giocatori che c'è stato in questa finale ad esempio, perché non c'è stato uno screzio che uno tra avversari, eppure l'agonismo era tanto perché non ci siamo lesinati botte da orbi. E queste sono le cose che ti tieni dentro, che ti porti dentro anche nella vittoria finale, che condisce, è la ciliegina sulla torta.
E direi che la finale è stata un bello spot, no? Speriamo che possa essere magari un input per fare un salto di qualità nel nostro basket.
Assolutamente sì, finale tra l'altro caratterizzata da una prodezza di Sant'Elia. Io vedo Davide che ride dall'altra parte del vetro, non so se vuoi riproporre quella mia versione di Galeazzi con Peppino.
Visto che ci tieni tantissimo, io direi di sì, direi che la ascoltiamo di nuovo.
Mamma mia, che... We'll be right back.
un pazzo.
Non male, non male per entrare in questa
finale. Io questo qua non lo conosco, ve l'ho già detto la settimana scorsa, non so chi sia, comunque un pazzo. Parleremo anche di come è nata questa questione di Sant'Elia o San Nicolelia, che dir si voglia. Lo faremo però nella terza parte, prima ci sentiamo di nuovo un po' di musica.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Been spending most of the night living in the gangster's paradise. Keep spending most of the night living in the gangster's paradise. Keep spending most of the night living in the gangster's paradise.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Ancora doppio misto, terza parte che inizia insomma nel segno del basket, ancora perché c'è da parlare anche della vittoria della Dinamo Sassari ieri sul campo della Grissinbone Reggio Emilia, che sperava insomma di vendicare in qualche modo la finale scudetto dello scorso anno. Non c'è riuscita perché David Logan ci ha messo lo zampino ancora una volta, 7 su 10 da 3, prestazione balistica mostruosa, e Dinamo che approda matematicamente ai playoff.
Sì, una direi grande Dinamo, direi che ci può stare questo titolo, perché davvero ha fatto una bella partita, ha rischiato di perderla quando l'aveva ormai in pugno, tra l'altro con un errore di Logan che ha cercato un passaggio improbabile, forse l'unico errore della sua partita, però 37 punti, davvero qualcosa di incredibile. Alla fine l'ha vinta Alexander con un canestro più fallo, davvero straordinario il suo movimento, causando anche il quinto fallo poi di Lavrinovic, però è stata una partita bellissima, dove secondo me si è vista una Dinamo che, se dovesse mantenere questi standard, può dare fastidio a chiunque.
Sì, andiamo a coinvolgere tra l'altro anche Nicola Elia, soprattutto sul tema Pasquini, perché questo omino qui nelle minors, dei playoff di B2, eliminò il Castel Fiorentino di Federico Pasquini, segnando nella partita decisiva ben 33 punti. Tu giocavi ad Arezzo, e chi meglio di te può valutare la bontà di questa scelta Federico Pasquini? Serviva una scossa alla Dinamo, sembra averla data tutto sommato Pasquini.
Assolutamente sì, ha dato secondo me molta serenità. A parte che le competenze di Pasquini sono abbastanza conosciute, nel senso non è uno sprovveduto, per molti che si sono avvicinati al basket da poco tempo potevano pensare questo fosse un general manager messo lì
invece
a tamponare,
non è un dirigente.
Invece lui è un allenatore che poi si è comunque riversato nella carica di general manager, che comunque ha fatto con ottimi risultati, perché comunque era lo stesso general manager che ha fatto la squadra l'anno scorso. Quest'anno è stato un po' più complicato, però adesso sembra aver trovato un po' più di serenità, che è quello che molte volte può far scoccare una scintilla.
So che conosci insomma anche qualche ragazzo della Dinamo, De Vecchi in particolare, ogni tanto vi sentite, cosa ti racconta, com'è il clima adesso? dopo tutto il trambusto che è successo quest'anno?
Assolutamente, adesso ultimamente non ho avuto modo di chiacchierarci, però l'ho visto l'ultima volta abbastanza sereno. Io ho visto dall'esterno anche quando c'è stato il cambio tra me o Sacchetti, adesso mi sfugge il nome, Calvani. Non ho visto la stessa serenità nei giocatori e personalmente non mi è piaciuto l'atteggiamento che c'è stato in generale, né come reazione della squadra né come posizione dell'allenatore, ma ovviamente se è Ralli vuol dire che ha le competenze per stare in A1. Mi piace molto più questa versione data a Pasquini, che è sicuramente una persona che sa come trattare i giocatori, conosce la pallacanestro e secondo me ha una chiave di lettura che può essere ottimale per questa Dinamo.
Non ha voluto inquadrare magari molto tatticamente la squadra, mi pare abbia dato più libertà di espressione in attacco, probabilmente era quello che bisognava fare.
Certo, ma secondo me nel momento in cui è arrivato lui, più che lavorare su quelli che erano i piani tattici, c'era un problema di testa, perché si era entrati in un loop infinito e i giocatori sembravano quasi demotivati, che scendessero in campo con le idee poco chiare. Ovviamente durante un'annata succede sempre che ci siano dei periodi di maggior pressione. La Dinamo purtroppo stava gestendo male tutto questo, c'era troppo allarmismo, che io capisco anche i tifosi che ovviamente dopo una stagione come quella dell'anno scorso si aspettavano molto di più, però è chiaro che bisogna stare molto più tranquilli, perché anche l'anno scorso ci sono stati dei momenti dove non sembrava che la Dinamo potesse arrivare dove è arrivata.
Eh sì, ne abbiamo parlato tante volte nel corso di quest'anno, l'annata scorsa è finita in maniera trionfale, ma c'è stato un momento in cui insomma sembrava sul punto di esplodere tutto. Esatto. Quanto, lo spogliatoio, la posizione dell'allenatore Dinamo Sassari, che al momento avrebbe un accoppiamento nei playoff molto interessante con Avellino, sarebbe una serie davvero molto bella, sì, secondo sì. me, insomma avremo modo poi di parlare nel corso delle prossime settimane. Torniamo a parlare del sustento, perché Nicola siete a metà dell'opera, non avete insomma ancora possibilità di rilassarvi, ti puoi riposare ma per poco, perché il 1° maggio inizia la fase nazionale, ci sono già le avversarie, saranno Pino Dragons Firenze, che ha vinto il girone toscano, la Janus Fabriano, seconda classificata nelle Marche, e Sarzana, che a sorpresa ha battuto la Spezia e ha vinto la C-Silver Ligure. Tu hai girato tanto per l'Italia insomma nel corso della tua carriera, quindi magari hai un po' più l'occhio per valutare queste avversarie che mi sembrano abbastanza difficili sulla carta.
Sì, beh, sono assolutamente difficili, perché è difficile anche inquadrare tutte queste squadre. Prima era molto più semplice, adesso anche per una questione anagrafica è qualche anno che manco dal giro nazionale, quindi giocatori di B2 e C1. Capita che chiaramente vai ad affrontare dei giocatori che non conosci, ma possono essere comunque di buona caratura. Quelli che conosciamo sono i nomi che sono ben noti, che ne hanno due o tre ogni squadra, e sono giocatori di ottima categoria.
Li citiamo per esempio Ben Caster, che gioca a Sarzana, una vita in A2, ha esordito anche in Serie A con Cremona, per cui è uno dei nomi. Fabriano ha due americani e altri italiani di livello come Usberti, che penso conosca molto bene, poi Firenze con Puccioni e Rabaglietti su tutti, davvero ci saranno delle belle gatte da pelare. Secondo te si può fare?
Rabaglietti faceva la differenza in B1 sino all'anno scorso, quindi non è... È un giocatore che ovviamente è ancora nella maturità, perché non è un giocatore che ha 40 anni come ho io, è un giocatore che è ancora sui 30 e che potrebbe ancora dare tanto. Ha scelto lui di rimanere lì vicino a casa, però è un giocatore che in questa categoria fa la differenza, come Ben Caster a Sarzana.
Qui mi inserisco, entriamo nel problema che diceva prima Nicola del confronto, no, per le squadre sarde. Adesso quando poi esci dalla Sardegna adesso diventa difficile, lo abbiamo visto per esempio ieri con Nulvi, che ha sfidato Milano nella gara delle fasi nazionali della Serie B femminile, e il coach Bellino ha detto è difficile anche preparare le partite senza sapere nulla degli avversari, sì, che erano più forti nettamente.
Tra l'altro volevo proprio ricollegarmi a questo discorso per affrontare un altro tema, insomma Nicola Elia lo conosciamo, Mauro Graviano lo conosciamo, Fabio Villani lo conosciamo, sappiamo insomma che impatto potete avere a livello, insomma anche a un livello più alto. Sarà interessante vedere come risponderanno altri giocatori magari più giovani che fanno parte del roster, sarà la prova di fuoco per loro, insomma penso a Passaretti, Edoardo Melis, che hanno già giocato in DNC, però questa sarà davvero un'occasione importante, anche tutti gli altri giovani, insomma Casula, lo stesso Cabriolu, Calandra, tutti praticamente.
Assolutamente sì, sarà, è curioso anche per noi vedere come reagiranno, che cosa potranno darci e cosa potremo dare anche noi, perché per noi è un ritorno al passato. Quindi dopo magari un anno che stai lontano dal giro, vedi, non sai come, come ti potrai proporre all'ambiente. Bisogna vedere, sono tante le, gli interrogativi, però siamo curiosi di verificare se sono buone, buone sensazioni o meno.
Siamo curiosi e ottimisti anche, insomma, il, certo, il miracolo si può fare. Siamo qui anche per lanciare questa ventata di ottimismo.
Se ci non si farà, vuol dire che sono più bravi gli altri, è giusto così, questa è una legge dello sport, però noi ci proveremo.
Assolutamente sì, insomma, io direi che con questa chiusura di Nicola Elia possiamo, possiamo andare al, al, al termine di questa puntata, Fabio.
Eh sì, allora andremo a vederci anche cosa farà il Cagliari contro, contro il Como. Grazie a Nicola Elia.
Grazie a voi.
In bocca al lupo. Ci ritroviamo sul, sui parquet raccontando come sempre in diretta e in differita tutte le varie partite del basket, visto che ormai vi stiamo davvero dicendo tutto quello che riguarda la palla spicchi isolana e non. Roby, ci vediamo, ci sentiamo venerdì.
Venerdì.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Avete ascoltato? Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna.
Programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.